Allora, innanzitutto la preparazione di Genova è una preparazione molto lunga, cioè prima di arrivare a Genova 2001 a quelle giornate in realtà si lavora politicamente, organizzativamente per più di un anno sostanzialmente, anche perché le attività e il movimento si muovono già da Seattle e quindi dagli avvenimenti che c'erano stati a Seattle. Il movimento comincia a prendere un piede abbastanza largo. A seguito di Seattle, diciamo che in giro per il mondo e anche in Europa e anche in Italia, molta parte di quel movimento va crescendo e va organizzandosi. Come classico nella storia della sinistra, anche l'organizzazione di Genova si spezzetta e trova delle strade differenti. Tra le tante strade c'è l'organizzazione principale di quelle giornate, che poi è quella che viene conosciuta da tutti storicamente come Genova Social Forum, sostanzialmente, dove si concentrano partiti istituzionali, organizzazioni più o meno istituzionali e aree definibili più moderate. Una serie di soggetti invece non andranno a confluire nel Genova Social Forum né in altre organizzazioni e poi altri soggetti politici cercano strade alternative di organizzazione che non siano quelle che vengono identificate come più istituzionali perché hanno un confronto con l'istituzione e perché in qualche modo cercano di incanalare organizzativamente la massa di gente, le tante persone che arriveranno e anche le istanze che verranno portate in quei giorni lì.
La prima giornata è quella del giovedì che era dedicata al corteo dei migranti, quindi un corteo molto festoso, dedicato appunto a tutta una serie di istanze relative alla necessità di abbattere i confini, di consentire la libera circolazione delle persone, di riconoscere i diritti e il contributo dei migranti al mondo in cui viviamo e tutte queste tematiche. Era previsto un corteo che si svolge con alcuni attimi di tensione, ma senza sostanziali incidenti. Anzi, a un certo punto addirittura c'è queste famose scene di assedio da parte dei manifestanti ai container che delimitavano, la cosiddetta zona rossa di Genova. Questi container diventano sostanzialmente una sorta di enorme palco dove la gente sale su, balla, fa, disfa, ma senza oltrepassarli e quindi diciamo sostanzialmente le forze dell'ordine monitorano la situazione senza particolari incidenti. Il secondo giorno è il giorno dedicato alle cosiddette piazze tematiche e è un giorno dedicato alla espressione dei vari modi e dei vari motivi per cui le persone si erano recate in piazza durante quei giorni. Sostanzialmente vengono individuate vari luoghi della città di Genova in cui varie realtà che facevano parte del Genova Social Forum realizzano dei presidi e ognuno ha delle iniziative previste in quei luoghi. Alcune realtà hanno la loro piazza tematica, stanno lì e hanno i loro banchetti, i loro gazebo, i loro striscioni. Altri invece attraversano la città con altri tipi di obiettivi. Altri ancora attraversano la città in maniera organizzata e ordinata perché avevano già previsto di passare per certi punti. E questo è chiaro che crea, come dire, una dimensione in cui è molto difficile che nella piazza dei pacifisti ci sono solo i pacifisti e non ci passa nessun altro e quindi la polizia può metterci lì due persone perché tanto lì non succede niente. Ma la situazione è molto più fluida di così, come si accorgeranno molto in fretta tutti quanti perché praticamente tempo zero è da l'inizio dei presidi, partono subito gli incidenti.
Il blocco nero non è interessato sostanzialmente a colpire la zona rossa, è interessato a colpire durante quelle giornate dei punti rappresentativi del capitalismo, quindi le banche, quindi il carcere.
E vabbè, se capitava il commissariato di polizia, ovviamente ci passi di fianco, è un obiettivo troppo gustoso per poter essere ignorato, diciamo.
Questo sconvolge prima di tutto le teste di tutta una serie di persone, perché non hanno in testa la possibilità che ci sia altro differente da loro nell'esprimere il dissenso a quelle giornate. Questo sconvolge anche i piani della sicurezza pubblica, perché sono in un certo senso incontrollabili.
Nel corso dei mesi precedenti al G8 viene creato un clima di isteria. Viene rappresentato il G8 come un momento in cui sostanzialmente verrà distrutto tutto, messo in pericolo l'incolumità delle persone e la loro vita, e che quindi un momento in cui le forze dell'ordine si troveranno ad affrontare orde di eserciti rivoluzionari armati fino ai denti e dotati di mirabolanti possibilità di offesa, e sostanzialmente viene creato un clima di isteria che ha come prime vittime le forze dell'ordine stesse, che quindi di fronte ai primi scontri reagiscono come dei ragazzini, prendendo completamente il controllo e scagliandosi contro i manifestanti come in una rissa.
Sono partita il venerdì in macchina, siamo arrivati a metà viaggio e abbiamo cominciato a sentire le notizie della radio, via radio, degli scontri e poi degli scontri che diventavano guerriglia e poi della guerriglia che dava luogo all'omicidio di Carlo.
L'attacco al corteo di via Tolemaide dei disobbedienti si conclude sostanzialmente con l'uccisione di Carlo in Piazza di Monda. Il terzo giorno, il sabato, era il giorno previsto per il corteo conclusivo, il grande corteo di massa che doveva sostanzialmente sfilare per tutta la città e poi concludersi con un grande comizio finale in cui dire noi rappresentiamo l'alternativa.
Saltano tutti i programmi, saltano le organizzazioni, Carlo è stato ucciso, ci sono già persone arrestate, persone picchiate, persone fermate, persone sparite.
L'ipotesi che detta adesso sembra una follia, ma detta allora invece sembrava assolutamente razionale, che un cane sciolto come ero io, che prendeva il treno da solo, andava in corteo, arrivava, cercava di raggiungere il concentramento del corteo, poteva essere benissimo che non ci arrivasse mai, che sparisse prima, perché in quel momento c'erano un sacco di persone che erano sparite.
Di alcune persone non sappiamo niente per moltissime ore, persone che non sono neanche a Genova, vengono portate via da Genova e saranno poi trasferite altrove e poi anche espulse dall'Italia in quanto stranieri.
Praticamente il corteo è arrivato a metà, e anziché attendere, diciamo così, la conclusione del corteo e cercare di risolvere la situazione,
il corteo è stato spaccato, però non lo so, dovreste verificare.
La polizia carica indiscriminatamente sul lungomare e inizia a massacrare di botte quelli che trova.
Sono a Piazza Rossetti, c'è uno schieramento di polizia che non fa avanzare il corteo. Piazza Rossetti è proprio di fronte a Piazzale Kennedy, all'altezza poco prima della fiera di Genova. Tirano lacrimogeni, che rimbalzano nel corteo in mezzo alla gente, qualcuno gli viene ritirato, però colpiscono anche le persone. Quindi il corteo è fermo qui, non riesce ad andare avanti.
Penso che una delle immagini simboliche più forti del fallimento del Genoa Social Forum, dal mio punto di vista, nell'essere un soggetto che politicamente rappresentava tutti in piazza, sono Agnoletto e tutti, diciamo così, i portavoce del Genoa Social Forum sul palco che fanno il comizio conclusivo, mentre sullo sfondo la polizia lancia i lacrimogeni dagli elicotteri in testa a un pezzo del corteo. Quello che accade la sera, diciamo che penso che insieme all'uccisione di Callo sia l'evento più iconico del G8 di Genova. Beh, era appena venuto buio, un plotone di poliziotti dalla cima della via dove sia il Media Center che la scuola Diaz scende e fa irruzione nelle due scuole. Da un lato entra con l'esplicito intento di arrestare quante più persone possibile, non importa in che modo, e massacra di botte sostanzialmente tutte le persone che ci sono all'interno, che erano praticamente già dentro lo sacapero a dormire.
La scena cilena, stanno sfondando la nostra porta! Stanno sfondando la nostra porta, non so se lo sentite.
Bene, mani alzate, resistenza passiva. Radio Gap sta per...
Contemporaneamente viene fatto un raid anche nel palazzo di fronte, che è il Media Center, con il preciso intento di impedire che gli eventi nella scuola di fronte venissero ripresi e comunicati. Per fortuna, due ragazzi di Indy Media salgono sul tetto, si nascondono e dal tetto riprendono quello che avviene alla scuola di fronte, e le immagini di quello che avviene alla scuola di fronte fanno il giro del mondo in pochissimo tempo e sono le uniche immagini disponibili che testimoniano quello che avviene.
Bene, questo è un po' per entrare nel mood del ventennale di Genova che si celebra quest'anno, e anche un po' per attendere che le persone arrivino e riprendere un po' le fila di quello che è avvenuto 20 anni fa. Noi non lo usiamo ovviamente per diciamo così, poi fare una serata di tipo reducistico, perché non pensiamo che sia interessante. Io ero al Media Center, poi lì vedo un po' di gente che era in altre parti di Genova, che conosco dall'epoca. In realtà è un modo appunto per riprendere le fila di quello che è l'esperienza di supporto legale, che poi verrà anche raccontata nel documentario. Io all'epoca facevo parte sia di alcuni spazi sociali, a differenza di Mina, che si è autodefinita cane sciolto anche nel video, e facevo parte di Indy Media, di Autistici, di altre esperienze che all'epoca sono state quelle reti di relazioni che hanno permesso per esempio di realizzare il Media Center, lo spazio dove chiunque era andato a Genova poteva raccontare in prima persona quello che aveva visto durante i cortei, durante la mobilitazione, diciamo un po' un antesignano, diciamo così, dell'uso che viene fatto attualmente, no, della rete per narrare in presa diretta e in prima persona tutto quello che avviene. E a partire da quell'esperienza e da quelle reti di relazioni nasce anche Supporto Legale, che è un po' un collettivo che si occuperà poi di seguire quello che avviene dopo le giornate di Genova, perché ovviamente Genova è stato un momento, e noi pensiamo che sia importante ribadirlo, di grandissima, non ho capito perché mi fa lo slideshow anziché vedere solo questo, ma... no, per fortuna no, ma... dire cazzate figa che ci registrano anche. Dicevo, è stato un momento in cui si sono liberate enormi energie per praticare il conflitto in forme estremamente differenti, e che energie che hanno alimentato i movimenti per anni e anni a venire dopo Genova, che hanno coinvolto veramente decine di migliaia di persone non militanti e le hanno, diciamo così, avviate alla scelta di fare attività politica in ambiti di movimento, comunque in ambiti extra istituzionali, extra parlamentari. Quindi Genova è stato tutto questo, però Genova è stato anche le sue conseguenze da un punto di vista repressivo. Già subito un anno dopo il G8 di Genova sono stati effettuati dei sequestri in alcuni spazi che venivano ritenuti sedi di Indimedia, tra cui uno qua a Bologna, il TPO. Sono stati sequestrati il materiale audio-video documentale, che è andato a far parte insieme al resto del materiale audio-video documentale che era stato già raccolto dalla procura grazie ai contributi dei solerti cittadini in ogni dove, e della polizia, e delle videocamere degli elicotteri, e della polizia stradale, insomma tutto quello che è, per costruire una sorta di enorme database da cui costruire un megafilm che raccontasse, diciamo, la versione della procura delle giornate di Genova, una versione che serviva a costruire il capo d'imputazione per 26 manifestanti che poi diventeranno 25 nel famoso processo ai 25, che è il principale filone repressivo, diciamo così, nei confronti dei compagni e delle compagne che erano presenti a Genova. Un filone repressivo che è stato sviluppato usando l'imputazione di devastazione e saccheggio, poi lo spieghiamo anche meglio nel documentario, che prevede dagli 8 ai 15 anni di carcere. Quindi quando noi abbiamo, diciamo un po' che Genova non è finita, che è un po' uno slogan che si usa spesso, no, per dire che politicamente l'eredità di Genova ancora c'è nei contenuti e nelle cose, tutto verissimo. Tutto verissimo, nel senso che molti di noi che sono ancora qua erano a Genova a portare gli stessi contenuti che ancora sostengono qua, o molti di quelli che sono qua e sono qua portando un proprio contenuto politico hanno le radici di quello che stanno costruendo qua in quelle giornate lì, negli anni intorno a quelle giornate lì, negli anni che hanno costruito quelle giornate lì. È tutto vero, ma Genova non è finita, perché la verità è che per alcuni non è veramente finita, perché Luca è ancora in carcere e deve fare ancora un anno di carcere, e Marina ha appena finito, Marina che vedrete anche nel documentario, Jimmy è ancora in affido e ne ha ancora per un annetto, e Vincenzo è ancora in esilio in Francia in attesa che nel 2019 è stato individuato dopo anni e anni di latitanza, e è in attesa del giudizio della Corte dei diritti europea che dica se deve essere estradato in Italia oppure no, per scontare i 14 anni di carcere che gli sono stati inflitti. Quindi Genova non è finita, ma potrebbe non essere finita ancora per parecchi anni, diciamo. Ed è importante noi pensiamo che è stato importante vivere in Genova insieme, ed è stato importante per noi per 20 anni, a partire dall'esperienza di Indimedia, che è stato un po' il punto di partenza, no? Da cui è nato supporto legale, per sostenere gli avvocati e per sostenere gli arrestati e le arrestate, per raccontare la loro storia e per fare iniziative di autofinanziamento e per lavorare sui materiali che servivano alle difese, arrivare a supporto legale come struttura autonoma dalla rete di Indimedia non per dissidi di qualsiasi voglia, ma più per necessità organizzative, più per necessità di operatività, diciamo così, della realtà di supporto legale, che si interfacciava direttamente anche con gli avvocati e quindi aveva tutta una serie di tempistiche e di modalità necessarie, diciamo così. E poi tutto il lavoro che è stato fatto in questi 20 anni di sostegno, di comunicazione e di raccolta fondi e anche di difesa politica di quello che è stato quello che anche dall'inizio abbiamo sempre detto, che era quella la necessità di difendere tutti e tutte e soprattutto di difendere tutte le pratiche che erano presenti a Genova, perché non c'era un conflitto buono e un conflitto cattivo, ma c'erano diverse forme di conflitto e come le avevamo vissute tutti insieme in quei 3 giorni era giusto che tutti insieme le difendessimo negli anni successivi a venire. E così abbiamo fatto per 20 anni. E siamo arrivati al ventennale e abbiamo deciso di usare un po' il ventennale, anche se siamo un po' allergici agli anniversari, per riprendere un po' le fila di tutto quello che è stato fatto. Quindi insieme alla comunità, diciamo così, di Indimedia, che si è un po' risvegliata anche in occasione di questo ventennale, abbiamo rimesso in piedi il sito di Indimedia che era scomparso. Abbiamo iniziato questa operazione memoria in cui abbiamo è stata messa in piedi l'Indimedia Time Machine, abbiamo fatto rivivere quei giorni, abbiamo messo di nuovo online il sito della segreteria legale, che conteneva le trascrizioni e un'altra serie di materiale relativo ai processi molto importanti per raccontare la storia di quello che è successo a Genova e dopo. Anche se non l'abbiamo fatto noi, poi domani viene presentato, è stato fatto il libro Millennium Bug, per raccontare la storia Indimedia. Sì, è un po' difficile, no, tracciare dei confini tra le cose, perché come dire, la realtà da cui siamo partiti era una rete di relazioni molto ampie, che è stata anche la forza di quello che abbiamo fatto, proprio nella sua capacità di non badare troppo ai cappellini che si usavano, ma badare molto ai processi che si mettevano in campo e al senso politico di quello che si faceva, al valore anche come strumento antiegemonico di quello che facevamo, per esempio. E poi abbiamo fatto un'operazione, diciamo così, tripartita come supporto proprio di comunicazione e di comunicazione politica, non saprei come altro definirla. Abbiamo proposto a Zapruder di fare un numero monografico su Genova, a cui abbiamo contribuito con le lettere degli arrestati e delle arrestate. Pensavamo fosse importante perché nell'organizzazione, per esempio, del ventennale di Genova, hanno parlato tutti hanno parlato, tutti quelli che erano sul palco, quelli che non c'erano, quelli che hanno deciso che loro hanno capito tutto di Genova, tutti, gli unici che non hanno parlato, che non avevano voce, che non hanno mai avuto voce, sono stati gli arrestati e le arrestate, quelli che per 20 anni hanno dovuto subire le conseguenze più grevi, diciamo così, di quello che è stato Genova. Quindi abbiamo pensato che invitarli e riuscire a costruire con loro la possibilità di raccontare un pezzo della loro storia su Zapruder fosse interessante. Zapruder è anche interessante perché con la redazione Zapruder era una rivista di storici e militanti, e hanno cercato di costruire un numero che cercasse di raccontare cosa c'era prima di Genova, che ha portato a Genova, cosa è stata Genova da alcuni punti di vista e che cosa è successo dopo. Ovviamente non tutti i punti di vista contenuti in Zapruder magari io li condivido, però pensavamo fosse interessante offrire un luogo con alcune riflessioni su cui poi discutere, dibattere e eventualmente anche appunto articolare un contraltare, non so come dire. Il numero è molto interessante, ci sono ancora in giro un po' di copie, non ce le ho qua perché non le ho portate, ma tra un po' poi si troverà online, perché Zapruder, dopo che ha, diciamo, dopo un po' che è in circolazione il libro, per accordo con l'editore, poi lo rende disponibile online. Poi abbiamo prodotto Nessun Rimorso, che è l'antologia di fumetti, che è una riedizione della prima antologia di fumetti che facciamo come autofinanziamento proprio per gli arrestati e per le spese legali, che si chiamava Genova versus G8. Abbiamo deciso di farne una nuova edizione, chiedendo agli autori che c'erano dentro il vecchio fumetto da Michael e Mirko a Zero Calcare, a Calia, insomma ce ne sono tantissimi, di rivedere i loro fumetti se volevano, e ad altri autori, soprattutto tra l'altro autori giovani che non c'erano a Genova, erano molto piccoli durante Genova, di raccontare il loro punto di vista su Genova attraverso lo strumento del fumetto. È venuto fuori un prodotto editoriale che io penso sia molto bello, come contenuti e anche proprio bello dal punto di vista della qualità del prodotto, e che invece di quello un po' di copie ce ne ho, e ovviamente contiene i nostri testi con il racconto dei processi e i nostri documenti, diciamo così, dal nostro punto di vista più politico su quello che ha significato la nostra esperienza. E l'ultimo pezzo di questa operazione è stato il documentario, questo documentario che si chiama In campo nemico, e che racconta un po', non tutta e non tutte le sfaccettature, perché cioè, ci sarebbe voluto un'antologia di 7 ore e poi dopo dovevamo fornire anche la corda per impiccarsi, ma racconta un pezzo del nostro punto di vista, della nostra storia, e cerca di rappresentarne gli elementi più salienti anche da un punto di vista politico, diciamo. Quindi non è un compendio onnicomprensivo, però sicuramente ripercorre i passaggi principali e secondo noi racconta molto bene il senso politico di quello che abbiamo fatto in questi 20 anni, e pensavamo che fosse importante che ne rimanesse una traccia. Adesso lascio magari la parola a Mina più tecnicamente per dire due cose sul documentario, visto che l'ha seguito più da vicino proprio dal punto di vista tecnico, e poi dopo mandiamo il documentario. Poi, finito il documentario, se ci sono domande o si vuole discutere o portare delle cose, ovviamente siamo qua e volentieri, e non ci sono problemi.
Faccio prima. Allora, intanto ciao e grazie di... sono molto felice di vedere un sacco di gente, perché secondo me il senso di hack meeting e il senso di supporto legale, oltre ad essere stati legati per tantissimo tempo, proprio perché... intanto perché tante persone facevano parte sia dell'una che dell'altra cosa, ma anche perché Hack Meeting ha sostenuto tanto il lavoro di supporto legale, anche cioè non solo economicamente, ma anche attraverso autistici, poi insomma altre persone che passavano di qua hanno sostenuto supporto legale, e supporto legale ha fatto parte di reti che passavano di qua, quindi Hack Meeting è uno dei fulcri che mi piace ricordare all'interno di questa tribù allargata. E poi secondo me il senso di supporto legale è anche un po' quello di hack your sfiga, nel senso, nel momento in cui ti trovi coinvolto tuo malgrado in una storia giudiziaria che non hai cercato, perché per me, per noi, nel momento in cui dei compagni ci si trovano coinvolti è come se ci fossimo coinvolti noi stessi, e quindi chiaramente devi fartene carico, il fatto di mettersi in gioco e decidere di fare un lavoro, di infilarsi nel ginepraio del lavoro giudiziario, no? In un campo nemico che non è il tuo, che non è un campo che hai mai scelto, che ti è mai interessato, eccetera, secondo me è molto in linea con il senso di quello che è il senso di hack meeting, cioè di prendersi in mano le cose, farle e trovare il modo di portarle avanti da solo in qualche modo, studiandotele, capendone i meccanismi, e quindi attraverso la comprensione dei meccanismi sapendo anche come usarle per te. E, tendenzialmente questo documentario è nato un paio di anni fa, in un momento in cui ritenevamo conclusa l'esperienza di supporto legale, perché appunto sembrava che un po' anche le storie processuali degli ultimi tre coinvolti si stessero risolvendo. Purtroppo invece poi non è stato così, e quindi abbiamo pensato che tanto valeva andare avanti un po' col botto e arrivare a questo ventennale col botto, proprio perché sapevamo che in questo ventennale sarebbero state dette tantissime cose, molte senza tantissimo senso. E all'interno di questo documentario, io penso che questo documentario sia la migliore sintesi che si poteva fare, ovviamente non quella perfetta, ma la migliore per noi, nel raccontare la nostra storia, tra quello che era Lo scopo del collettivo di supporto legale, cioè sostanzialmente un documento politico, è una cosa che comunicasse dei concetti anche molto politici, e quella che è la funzione di una persona in qualche modo sodale ma esterna, che è stato il regista di questo documentario, che è Fabio Bianchini, che è assolutamente sodale, ma appunto è anche una visione non eccessivamente interna, come per forza di cose abbiamo noi che ci siamo fatti questi 20 anni. E quindi, diciamo, la migliore sintesi tra fare un documento politico e raccontare una storia anche per persone, comprensibile per persone che di Genova non sanno nulla o sanno poco, e che soprattutto non sanno, molto spesso non sanno nulla di tutta questa storia successiva, nel senso che abbiamo capito portando in giro questo documentario, e io credo che ci verrà confermato soprattutto quando lo porteremo in luoghi che non sono luoghi amici e informati, come può essere questo, che tantissime persone non hanno poi, dopo la botta di angoscia e di, come dire, riflessione che hanno portato le tre giornate di Genova insieme, non hanno realmente poi seguito quello che è successo dopo. E quindi il fatto che in qualche modo Genova sia servita per rendere quasi normale e ordinario l'utilizzo di un reato omicidiale come devastazione e saccheggio in relazione a fatti politici è una cosa che è passata sostanzialmente sotto silenzio, se non in determinati e specifici ambienti. Il fatto che ci sia gente che si è sparata o si sta sparando 14, 10, 8 anni di galera per quello che in fondo sono, insomma, un concetto un po' particolare per me di violenza, cioè nel senso di fatti comunque avvenuti contro degli oggetti, delle cose di metallo, di plastica e di vetro, e non contro delle altre persone, è una roba che è passata quasi sotto silenzio. E quindi secondo me questo documentario sta riuscendo in qualche modo nel suo intento di rimettere un attimo i puntini sulle i. Chiaramente, come diceva anche Blicero, non racconta tutto, non potrebbe raccontare tutto, anche perché noi ci siamo occupati di tanti processi, tra l'altro, quindi non potrebbe raccontare tutto quello che c'è stato dentro Genova e non potrebbe raccontare tutto quello che c'è stato nella nostra storia, proprio per il tipo di strumento che è, un documentario che ha un inizio, una fine, un minutaggio, eccetera. Non racconta neanche tutte le persone, nel senso che abbiamo in qualche modo fatto la cernita dicendo: beh, chi è disposto a parlare e chi era disposto è stato intervistato. Non tutti di noi lo erano, e quindi sicuramente per forza di cose mancano delle voci. Mancano anche sicuramente dei pezzi di tribù, nel senso che non abbiamo potuto approfondire tutto. Non escludo che questa cosa prima o poi possiamo anche decidere di farla, magari in un sito, no? Che è chiaramente molto più semplice, una mappa, un portale in cui in qualche modo puoi andare ad approfondire la Diaz, ad approfondire Bolzaneto, eccetera. Quello che abbiamo scelto di fare noi è stato quello di approfondire il filone del processo dei 25, perché comunque il processo dei 25 è stata la nostra ossessione per tutto questo tempo, perché era quello che portava in carcere le persone, e a noi sicuramente la cosa che interessava di più era tenerci a casa le persone, ancora di più che vedere accertate e, come dire, rese note le cose, che le violenze che erano successe alla Diaz e a Bolzaneto. Ci siamo riusciti solo in parte, però in parte ci siamo riusciti. Questo è quello che dobbiamo dirci come bilancio. E credo che tutti coloro che hanno partecipato a questo processo, sia da dentro supporto legale, sia da fuori, sia da sodali, sia da finanziatori, sia semplicemente per averne parlato in giro, devono essere piuttosto fieri di quello che hanno fatto finora. Basta, ce lo guardiamo? Poi se c'è qualcosa da dire, siamo qua.